abbiamo preso in considerazione da ultimo l'origine dell'istanza costituzionale nel nostro filosofo in Antonio Rosmini e abbiamo visto quanto l'istanza di costituzionalizzazione in quell'epoca, nel 1800 30 nel 1848 sia stata legata alla visione da parte di Rosmini del popolo come soggetto morale, cioè come soggetto dotato di una libertà, dotato di un'autonomia, dotato di intelligenza, volontà e quindi capace di prendere decisioni, questa volta su di sé. Ecco che le monarchie della Restaurazione diventano già qualcosa di non più accettabile e già Rosmini nella politica prima chiede, propone riforme, autoriforme e ecco che nasce appunto quella istanza di costituzionalizzazione. Abbiamo anche visto le due forze che giocano nella determinazione delle scelte politiche, secondo Rosmini, due energie che si scatenano, da una parte le masse con la loro ragion pratica, dall'altra gli individui dotti o i legislatori, la ragion speculativa degli individui. Rosmini è convinto che il fenomeno sociale debba attuarsi nella realtà con un processo di unificazione di queste forze. L'analisi rosminiana che viene proposta nelle opere della filosofia della politica soprattutto punta su questo elemento di unificazione sociale, come se il fenomeno sociale non potesse trovare successo, diciamo, non potesse trovare una realizzazione se non in forza di una reale unificazione. E questo momento e questa luogo di unificazione, Rosmini ci dice, non è materiale, non è legato all'esteriorità, ma è un momento spirituale. Ecco quindi che anche dal punto di vista dei processi di unificazione della società, torna il tema rosminiano del personalismo, torna il tema rosminiano della centralità dell'elemento spirituale, torna il tema rosminiano di una considerazione del fenomeno politico della società civile, della comunità politica, non solo dal lato materiale, non solo dal lato dei beni, delle ricchezze economiche. L'analisi rosminiana è molto sottile e molto approfondita. Come al solito, noi ci limitiamo a alcuni cenni e, come al solito, voglio richiamare gli approfondimenti di studiosi che sono disponibili nelle bibliografie che andiamo a indicare in questo videocorso o che troverete anche in altri videocorsi. L'analisi rosminiana parte appunto da elementi disgregati che si presentano in una società, elementi diversi, che però realizzano un processo reale di unificazione. Rosmini usa questi termini, una unificazione di fatto che si realizza e di cui naturalmente i governanti si devono curare. Ecco, Dove si realizza questo processo di unificazione? Nella società interiore, dice Rosmini. Cioè, bisogna comprendere il nesso che sussiste fra le condizioni materiali, i dati positivi, i dati esterni, e il processo di reale unificazione degli animi e degli intendimenti, che fa della società una unità reale e sussistente. Quindi, quei beni materiali di cui gode una comunità non sono il tutto. Quei beni materiali sono degli strumenti necessari che alimentano il processo di reale unificazione che si realizza nella società interiore. Anche qui abbiamo quindi un popolo visto come un soggetto vivo, come un soggetto in movimento, un soggetto che cambia, un soggetto che deve anche formarsi e conquistare se stesso e la propria identità sempre di nuovo, sempre con impegno, perché è quella che realmente sussiste come società, ci dice Rosmini, è la società interiore, cioè quella formata dalle volontà dei consociati, formata dalla consapevolezza, dall'adesione al progetto della società, della comunità politica. È la società interiore che deve vivere e deve dare segni di vita, altrimenti se questa è morta, scrive Rosmini, presto o tardi anche quella esteriore, quella vuota facciata, andrà a disgregarsi. Ora, qual è il perno su cui fa leva il processo di unificazione? Secondo Rosmini, il processo di unificazione si realizza nell'uso di una certa quantità di intelligenza. Ecco, abbiamo richiamato prima, nella precedente lezione per esempio, l'importanza del dibattito pubblico, secondo le pagine rosminiane. Perché il dibattito pubblico è così importante per la vita sociale? Perché è un momento in cui si spende, appunto, e si mette in circolo una intelligenza. Ora, Rosmini mette a fuoco questo rapporto tra la società, la politica e la ragione. Cioè, l'uso dell'intelligenza è necessaria per costituire un processo reale di unificazione della società. Da questo punto di vista, quindi, vengono richiesti dei vincoli non solo materiali tra i soggetti, ma dei vincoli intellettuali e morali. Cioè, ancora una volta, i vincoli che si possono instaurare tra persone di una stessa comunità politica, i vincoli materiali non determinano nessuna unificazione reale, non sono idonei, non sono atti. Vincoli di scambio, vincoli di mercato, rapporti commerciali hanno altre diverse finalità. Rosmini coglie esattamente questo aspetto, cioè l'importanza dell'esercizio di una certa quantità di intelligenza per realizzare il processo di unificazione. Questo è vero ai tempi di Rosmini tanto quanto è vero ai nostri giorni. Effettivamente la funzione di tutti gli istituti di cultura, gli istituti di ricerca, gli stessi istituti in qualche modo di spettacolo, di arte, la loro funzione è una funzione di unificazione della società per il fatto di mettere in discussione, mettere in circolo appunto una certa quantità di intelligenza, una certa quantità di scambio di idee, di scambio di valutazioni di ciò che è bene, ciò che è male, di ciò che è ammissibile, ciò che non lo è. E proprio in questa operazione di vincolo intellettuale e morale nasce l'unificazione della società. Leggiamo ancora una citazione. Di qui seguita che se un'intelligenza rimane attiva nelle masse, la società è possibile. Data un'intelligenza torbida, priva di quasi al tutto di attività, la società è impossibile. Se poi l'intelligenza, dopo essersi mossa, fermasi nel suo moto e al tutto si sregola, la società formatasi si estingue o si dilacera da se stessa con intestine convulsioni. Finalmente, tanto è più lunga, più tenace, più animata la vita della civile società, quanto la dose di intelligenza di cui la ragione delle masse fa attualmente uso è maggiore. Termina la citazione. Quindi c'è proprio un rapporto di proporzione diretta tra la quantità di intelligenza e la vitalità, la longevità della società, secondo Rosmini. Questo legame tra la ragione e lo Stato dà un peso, anche un peso, diciamo, una rilevanza politica, come abbiamo accennato, a tutte le attività intellettuali. Le attività intellettuali hanno in sé, diciamo, una finalità, una regola. Pensiamo alla ricerca, per esempio, scientifica. Oppure pensiamo alle professioni intellettuali, la professione medica, la professione dei giudici, la professione degli avvocati, la professione degli insegnanti, la professione degli scrittori, la professione degli artisti. Ecco, queste professioni intellettuali hanno naturalmente a livello individuale una loro finalità, ma ciò non toglie che vi è anche una rilevanza politica. Quindi una rilevanza pubblica, potremmo dire, e quindi un contributo necessario. Pensiamo ai giornali, ai giornalisti. Ecco, secondo questa indicazione rosminiana, l'uso dell'intelligenza è, diciamo, ne necessario per la unificazione, per il reale processo di unificazione della società. Da questo punto di vista, in qualche modo, quindi c'è una difesa anche della ragione, c'è un credo sempre forte nel nostro autore, in Rosmini, della intelligenza umana, il lume della ragione. Tanto che l'autore difende un tipo di razionalità libera, autonoma e piena. Rosmini già ai suoi tempi condanna una ragione strumentale, un'attenuazione dell'uso della ragione fino al punto che essa diventi meramente strumentale, meramente e quindi finalizzata a qualche cosa di esterno da sé. Se inizia un processo di attenuazione della razionalità in termini di intelligenza, cioè un'attenuazione dell'attività e dell'energia che promuovono il progresso reale e che è all'origine dei processi di trasformazione della società, inizia una parabola decrescente, inizia una disgregazione. Anzitutto, come abbiamo detto, è una decadenza. Perciò la riduzione della razionalità a strumento della società materiale è, secondo Rosmini, la premessa della decadenza della società. Questa, critica della ragione strumentale, come sappiamo, è stata ripresa poi per motivi diciamo di necessità nel Novecento. Abbiamo la critica della ragione tecnica, della ragione strumentale, la ripresa in qualche modo della filosofia, della metafisica. Pensiamo a Heidegger, pensiamo autori appunto già del Novecento. Rosmini spinge questa analisi della riduzione della razionalità molto più avanti ancora, facendo una distinzione fra facoltà di astrarre e facoltà di pensare. Questo è un altro capitolo della filosofia della politica di Rosmini, nel senso che è un altro argomento, ma è un punto molto preciso in cui Rosmini evidenzia come il cambiamento nelle forme di razionalità, in particolare la perdita della facoltà di pensare a favore di una estrema espansione della facoltà astrattiva, ecco, questa perdita di forme di razionalità, forma di razionalità intesa come forma di pensiero, determina effetti politici, potremmo dire. L'analisi rosminiana, che qui non possiamo sviluppare, su queste due facoltà, facoltà di pensiero e facoltà di astrazione, desume delle conseguenze a livello politico. Praticamente, se a un certo punto le forme di razionalità vigenti non sono più in grado di affrontare problemi reali con il pensiero e di prospettare beni reali, accade che invece di questi beni reali sussistenti vengano additati beni inesplebili. Rosmini utilizza questo termine, cioè i beni inconsistenti, irraggiungibili, per cui gli animi si rivolgono. Desideri si rivolgono in pratica a beni non reali, pensando di trovare in essi la soddisfazione dei propri desideri, e di qui quindi c'è tutto un insoddisfazione che si ingenera nell'animo. Esempio, il soggetto crede di soddisfare il proprio appagamento mediante beni materiali. Rosmini scrive nell'ultima parte della filosofia della politica proprio su questi temi. Beni materiali come se fossero idonei a far conseguire l'appagamento dell'intera persona, cosa che naturalmente non è vera e quindi che genera una insoddisfazione nell'animo. Altro esempio, la gloria, il successo, Rosmini porta questi esempi. Oppure la stessa scienza intesa come curiosità eccessiva, un bene non reale che determina insoddisfazione, il contrario dell'appagamento. Quindi qui concludiamo il discorso che meriterebbe naturalmente di essere approfondito, per dire quanto poi nella filosofia della politica la ragione, la razionalità incida anche su quel appagamento, come avevamo detto, che è il fine ultimo, il fine remoto della vita politica stessa, e quindi si vede come i governanti devono tenere alta l'attenzione anche su queste forme di razionalità, su questa facoltà di pensare, che su questa prospettazione di beni reali, perché diversamente si ingenerano delle dinamiche sociali. Non solo a livello, diciamo, individuale, ci sono appunto situazioni di insoddisfazione, ma tutto questo ha anche una rilevanza sociale perché determina delle dinamiche per cui in mancanza di beni reali conseguibili si genera insoddisfazione e quindi fallisce quel obiettivo ultimo della vita politica, che era invece l'interiore diletto dell'esistenza umana, come abbiamo detto, la categoria dell'appagamento proposta da Rosmini. Questa ultima parte della filosofia della politica, secondo le valutazioni di Augusto Del Noce, è una preveggenza, diciamo così, di quello che sarebbe poi accaduto nella società consumistica. E quindi anche questa analisi rosminiana può offrire spunti interessanti perché interseca, come potete capire, in modo anche molto preciso, in modo filosoficamente molto, molto elevato, interseca aspetti della morale, della vita politica, della antropologia, della psicologia, eccetera. Con questo quindi ci dobbiamo fermare e concludere la nostra chiacchierata e la nostra questo tempo dedicato alla filosofia della politica rosminiana e al costituzionalismo rosminiano.